sono le 7 che poi ci fondiamo.
Bene, eccoci, ci siamo. Domenica prossima è la prima domenica di Avvento. Le letture, la prima lettura dal libro di Geremia nel capitolo 33, dal versetto 14 al versetto 16. Le voci dei profeti sono dominanti in questo tempo di Avvento, soprattutto poi la voce del profeta Isaia, come già sappiamo. Fatto sta che nel corso di queste domeniche avremo sempre a che fare, come prima lettura, con un testo proveniente dalla letteratura profetica. Per questa domenica è la volta di Geremia, e quindi la prima lettera ai Tessalonicesi, dal versetto 12 del capitolo 3 al versetto 2 del capitolo 4. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 25, una testimonianza orante particolarmente intonata, secondo una tradizione molto antica, al tempo di Avvento. E quindi il brano evangelico che per questa prima domenica è tratto dal Vangelo secondo Luca. Come sappiamo, in questo anno liturgico avremo a che fare a più riprese, insistentemente, con il Vangelo secondo Luca, e già in questo tempo di Avvento sempre le pagine evangeliche sono tratte dal terzo Vangelo, quello di Luca. Questa prima domenica di Avvento, capitolo 21, i versetti da 25 a 28 e poi i versetti da 34 a 36. Naturalmente il Salmo di cui ci occuperemo questa sera, prima di accostarci al brano evangelico, è il Salmo 2, dopo che la settimana scorsa abbiamo ripreso in mano il Salterio a partire dal Salmo 1. Siamo dunque all'inizio di un nuovo anno liturgico, di un nuovo ciclo. La Chiesa ci convoca nel nome del Signore per entrare nell'Avvento e così godere i benefici di questo tempo favorevole per la nostra salvezza. E questo è il tempo della venuta, questo di per sé significa Adventus in latino, il tempo della venuta, ma anche il tempo dell'attesa, nella duplice prospettiva della nostra attesa rispetto a quella venuta, e c'è da considerare anche l'attesa di Dio stesso e la sua pazienza nel corso di un lungo cammino che descrive per noi la sua venuta. Questo è anche il tempo della visita che Dio ha compiuto avvicinandosi alla nostra storia umana e introducendo in essa la sua presenza. Questa visita si è realizzata nell'incarnazione del Figlio, ma è pure la visita ancora attesa per la fine dei tempi, ed è la visita che riceviamo proprio oggi nella nostra vita di fede, di carità, di speranza, nell'oggi della nostra vita cristiana, che è indissolubilmente congiunta con la vita gloriosa di Cristo nostro Signore. Siamo in Avvento e la parusia, così in greco il termine che compare a più riprese nel Nuovo Testamento, che in latino diventa Adventus, quella venuta, che è anche una presenza, parusia, la parusia del Signore che ci viene incontro sempre e dappertutto. Ma questo è anche il tempo nel quale veniamo educati ad attendere e a sperare. È tempo di obbedienza, di gratitudine, è tempo di gratuità, di conversione, di meraviglia. Questo è un tempo di profezia che ci raccoglie attorno alle promesse da custodire. Soprattutto questo è il tempo della veglia silenziosa, della invocazione, dal silenzio che invoca e che grida. Ecco che traiamo davvero un'indicazione programmatica per quanto riguarda il tempo liturgico nel quale stiamo entrando. Perché solo quel silenzio è in grado di accogliere la visita della parola vivente, mentre l'eloquenza della voce silenziosa prepara la creatura umana a comparire alla presenza del Creatore. Anche noi invochiamo la venuta del Figlio di Dio, insieme ammiriamo l'incessante mistero della sua avanzata verso di noi. Una lunga storia, la storia della visita di Dio, quella che chiamiamo altrimenti la storia della salvezza, fino all'incarnazione del Figlio e all'effusione dello Spirito Santo. Vieni, Signore Gesù, vieni presto. La nostra povertà ti invoca, la tua venuta ci induce al silenzio. Ascoltiamo e vegliamo. Leggiamo nel libro del profeta Geremia il testo che citavo poco prima, nel capitolo 33.
Ecco, verranno giorni, oracolo del Signore, nei quali io realizzerò le promesse di bene che ho fatto alla casa di Israele e alla casa di Giuda. In quei giorni e in quel tempo farò germogliare per Davide un germoglio giusto, che eserciterà il giudizio e la giustizia sulla terra. In quei giorni Giuda sarà salvato e Gerusalemme vivrà tranquilla e sarà chiamata Signore nostra giustizia.
Ecco, grazie. Leggiamo anche il brano evangelico che, come vi segnalavo poco fa, si compone di due brani che appartengono entrambi al grande discorso apocalittico nel Vangelo secondo Luca. Anna, leggi pure.
Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra. Le potenze dei cieli, infatti, saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire su una nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso all'improvviso. Come un laccio, infatti, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere e di comparire davanti al Figlio dell'uomo.
Ecco, grazie tante. Ritorniamo al Salmo 2 e, come già sappiamo da quando la settimana scorsa abbiamo preso contatto col Salmo 1, che entrambi i Salmi 1 e 2 assumono la inconfondibile fisionomia di una prefazione a tutto il Salterio, a tutto il cammino che si prospetta come aspiranti in una ricerca di maturazione per quanto riguarda la preghiera, ma per quanto riguarda per quanto riguarda la vita, ce ne siamo resi conto fin dall'inizio, ma lo sapevamo già, imparare a pregare, da qui il libro dei Salmi è libro di testo per antonomasia a questo scopo, ma è lo stesso che imparare a vivere, imparare a stare nelle relazioni e nella relazione che ricapitola contiene tutte le altre, che è la relazione con il mistero che ci avvolge, che ci precede, che ci fonda, che ci viene incontro. Imparare a pregare, imparare a vivere, ed ecco in questa prospettiva che poi si sviluppa, come già sappiamo, nella sequenza di 5 libretti che compongono l'unico grande corpus letterario che noi chiamiamo Salterio, il libro della preghiera per antonomasia e i nostri 2 salmi, privi di intestazione, certamente collocati qui da sapienti del popolo di Israele che in una fase molto avanzata e ormai definitiva della redazione del testo hanno collocato in questa posizione programmatica 2 salmi che hanno le caratteristiche di una grande prefazione. Ed ecco, noi abbiamo fatto conoscenza con quell'uomo a cui è attribuita una beatitudine e che ci è stato descritto nella sua originalità, e d'altra parte ci ha anche preoccupato il fatto che sia così diverso, così in difficoltà nella relazione con l'ambiente nel quale vive e nel quale comunque intrattiene in un modo o nell'altro innumerevoli relazioni, relazioni di parentela, relazioni di lavoro, relazioni di appartenenza a uno stesso ambiente, condivisione di progetti culturali e non solo. Ed ecco, quell'uomo è stato presentato a noi come il personaggio che assume come elemento determinante e costitutivo dell'impianto che struttura la sua vita l'ascolto della parola. È l'ascolto di una presenza, il riferimento a un'altra iniziativa, è l'attenzione a un messaggio che non necessariamente un messaggio verbale e neanche un messaggio percepibile con l'apparato auricolare, ma è un messaggio che muove dall'interno le dinamiche dell'esistenza umana a partire da un'altra iniziativa, a partire da una volontà di comunicare che il nostro anonimo personaggio sta imparando a decifrare nel momento in cui tutto quel che costituisce il vero elemento determinante nell'impianto della sua vita è l'atteggiamento di ascolto. E così l'abbiamo accompagnato fino a renderci conto di come nel rapporto difficile, qualche volta polemico, qualche volta addirittura molto sofferto e doloroso con l'ambiente che non è omogeneo rispetto alla sua posizione, abbiamo avuto a che fare con un'assemblea di giusti. Un'entità plurale alla fine del Salmo 1 e d'altra parte ci siamo resi conto di come gli interlocutori con cui lui ha avuto a che fare sono ricapitolati sotto la categoria dell'empietà e vanno in rovina, e questa rovina degli empi è in realtà l'occasione propizia, così ci siamo resi conto a suo tempo, perché si ritrovino tutti e ciascuno di loro nella condizione di difficoltà, di solitudine, di affanno, che è la condizione di partenza dell'uomo a cui è stata attribuita la beatitudine di colui che intraprende finalmente il viaggio della vita, l'apprendistato nella preghiera. Gli empi in rovina. E questo rovinare è come l'occasione propizia per ritrovarsi al principio. Ecco, e adesso il Salmo 2, c'è un qualcuno che adesso ha elaborato per noi come un una messa in scena di personaggi che ci aiutano a allargare l'orizzonte e in maniera ancora in questo caso davvero programmatica per quanto riguarda quello che sarà il cammino che dovremo affrontare nel seguito dell'incontro con il Salterio, un personaggio che alcuni studiosi chiamano un cronista, c'è qualcuno che è testimone per noi di una riflessione sapienziale che ormai è il frutto maturo di quello che un popolo intero ha acquisito come frutto della propria esperienza, anche delle proprie cadute, del proprio rapporto con il mistero del Dio vivente, e dunque in una fase ormai molto avanzata che tocca per l'appunto il limite ultimo della redazione del nostro testo, c'è un sapiente rappresentante di un ambiente sapienziale che è in grado di collocare in questa posizione introduttiva queste indicazioni programmatiche, il Salmo 1, e adesso nel Salmo 2 compare la figura di un personaggio che noi senz'altro, raccogliendo lo stesso linguaggio con cui si esprime il cronista che descrive per noi questa scena, chiama Messia. Un personaggio messianico, un personaggio che assume qui adesso un rilievo davvero decisivo in contrappunto a quel cammino che si è prospettato attraverso il Salmo 1 come itinerario di maturazione nell'ascolto della parola, discriminante per quanto riguarda la beatitudine di quell'uomo che man mano sta percorrendo una strada che si distingue in maniera più che mai drastica inconfondibile con la strada dell'impietà, anche se la strada dell'impietà, così come leggevamo nell'ultima battuta del Salmo 1, ci siamo resi conto non è la strada di chi è esattamente perduto e definitivamente cancellato, ma è la strada che assume quell'aspetto rovinoso che diventa a sua volta occasione propizia perché l'impietà sia coinvolta essa stessa in un processo di trasformazione, in un processo di ritorno a una possibilità di partire, a una resilienza, come oggi si dice un vocabolo che da qualche anno è entrato di moda, suscita certamente per noi un interesse particolarmente vivace. Quell'uomo, il beato, continua per la sua strada, vedremo poi dove va a parare. Ma intanto, come è possibile che la strada percorsa da coloro che nell'impietà sperimentano la rovina sia una strada che assume la positività di un itinerario di ritorno al punto di partenza? Quel punto di partenza che, vedete, inaugura niente meno che il cammino della beatitudine, la realizzazione nella vocazione alla vita. E vedete, il Salmo 2 affronta esattamente questa questione, e affronta la questione ponendoci in ascolto di come il cronista descrive la scena, ponendoci dinanzi a una serie di quadri. Sono esattamente quattro quadri, possiamo individuare quattro strofe nel Salmo 2, e finalmente avremo a che fare con quel personaggio a cui viene assegnato il titolo di Messia, come già vi dicevo. Leggiamo, primo quadro, versetti 1, 2, 3. Perché le genti congiurano? Perché invano cospirano i popoli? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore e contro il suo Messia. Spezziamo le loro catene, questo è il programma che i personaggi citati immediatamente prima, coloro che dominano i popoli, coloro che sono re della terra, sono solleciti nel congiurare tra loro allo scopo di spezzare le catene, gettare via i legami, rispetto ai quali evidentemente si sentono invece intrappolati, condizionati. Sono personaggi che assumono immediatamente la fisionomia di ribelli, ma è lo scenario della storia umana, così come il nostro continua a chiamarlo cronista, ce lo sta descrivendo in forma estremamente sintetica, ma anche in forma estremamente efficace, la scena della storia umana, dove il tumulto è dominante, dove le tensioni, i contrasti, i conflitti, ostilità più feroci, tutto all'ordine del giorno, in maniera così spudorata, come la descrizione del quadro che abbiamo sotto gli occhi ci lascia intendere. Ma vedete, c'è una scena pubblica, visibile, la storia umana con quelle presenze che la popolano e che sono in costante conflitto tra di loro, e in costante conflitto con quello che qui è chiamato Dio, il Signore, e il Messia del Signore. E dire Messia del Signore, quella presenza del Dio vivente che ha un suo proposito, ha una sua intenzione, ha un suo programma, quel che possiamo in maniera così sintetica ricapitolare nella presenza dell'unto, il consacrato, lo strumento per eccellenza di cui il Signore sa come servirsi per operare nella storia umana, in quanto Lui è protagonista, il Signore. E d'altra parte, ecco, sulla scena di questa medesima storia, i poteri che confliggono tra di loro, le tensioni, le asprezze, le violenze, e questo tumulto, che ha le caratteristiche qui, per come si leggiamo in ebraico, tenendo conto dei verbi che abbiamo sotto gli occhi, ha a che fare con la tempesta, le onde del mare, lo sconquasso che sembra assumere aspetti minacciosi rispetto ai quali non c'è difesa possibile, per come irrompono queste forze strepitose sulla scena della storia umana. Sembra che l'unica prospettiva sia il naufragio, se non fosse vero che in realtà, vedete, il vero protagonista è il Signore. E tutto questo strepito è espressione di una protesta nei confronti suoi, il Signore, e nei confronti del suo modo di rivelarsi e di operare, che qui è sintetizzato nel richiamo al Messia del Signore. Spezziamo le loro catene, gettiamo via i loro legami. Quella presa di posizione sulla scena del mondo da parte di coloro che vogliono imporre il proprio protagonismo, che poi non sono soltanto personaggi singoli, ma è una tensione che raccoglie la volontà dei popoli, la volontà dei singoli, la volontà del cuore umano. Qui, vedete, è in atto non soltanto un conflitto che assume una visibilità empirica per come vanno le cose sulla scena pubblica della storia umana, ma qui è in atto un conflitto che agita le viscere più nascoste dell'animo umano, che agita pensieri e sentimenti, che scava nel cuore degli uomini e di ogni essere umano, e con tante possibili poi contraddizioni per quanto riguarda possibilità di incontro, di scontro e di conflitto tra i diversi soggetti umani, ma è nel cuore umano che è in atto un combattimento. E tutto questo, vedete, provoca rumore, ma nello stesso tempo provoca anche silenzio, fenomeni che sono espressione di un'ambiguità colossale, spudorata, una sfacciataggine più che mai incresciosa, e nello stesso tempo la presunzione di dominio che sembra assumere automaticamente il diritto di appellarsi a una verità a cui tutto il resto del mondo deve sottostare. E vedete, in questo conflitto, ecco, in questo incrocio di tensioni, in questo rigurgito di violenze, di desideri, di progetti, di parole e nello stesso tempo di silenzi covati, che qualche volta sono molto più efficaci delle parole dette e proclamate, e in questo contesto l'avversario è il Signore e insieme con lui avversario è il Messia del Signore. E solo un momento ancora, vedete che qui dove leggiamo che invano cospirano i popoli, vedete che questo verbo è lo stesso verbo che avevamo incontrato nel Salmo 1, laddove nel versetto 2 leggevamo che quell'uomo medita la sua legge giorno e notte, quel meditare che è mormorare, che è borbottare, che è biascicare, che è ruminare, che è rimuginare tra sé e sé quella parola che ascolta e che sta costantemente assimilando e filtrando e spazi sempre più ampi che si vanno man mano spalancando nelle zone interiori del suo animo. Ebbene, quello stesso verbo adesso qui è usato nel senso di questa cospirazione che allude alla scena di un mondo che è dominato dalla presenza di coloro che si alleano come congiurati per un unico progetto e poi confliggono tra di loro e al momento opportuno addirittura progettano di distruggersi, ma sempre in una prospettiva dove il protagonismo umano vuole ergersi come contraltare rispetto all'avversario che viene intuito come il pericolo per eccellenza, il Signore e il suo Messia. Primo quadro. Secondo quadro, versetti 4, 5 e 6. Se ne ride chi abita i cieli, e li schernisce dall'alto il Signore. Poi egli parla con ira, li spaventa nel suo sdegno. Io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, il mio santo monte. Vedete, è il cronista che adesso ci parla di lui, del Signore, nella sua posizione di altezza irraggiungibile. La descrizione offre a noi l'immagine di una presenza severa. Attenzione però, è allo stesso tempo una presenza paziente e, per così dire, sorridente. È proprio questo che leggiamo nel versetto 4. Se ne ride chi abita i cieli, li schernisce dall'alto il Signore. Questo sorriso va tenuto in debito conto. È un sorriso di scherno? È il sorriso che è comunque prerogativa inconfondibile di quello sguardo con cui il Dio vivente si rivolge a tutte le sue creature e che nella sua altezza irraggiungibile è sempre comunque sorgente di inesauribile benevolenza, pacificante, luminosa, sorridente, sorride. Nello stesso tempo, vedete, è un sorriso energico, risoluto, c'è lo sbuffo della collera di mezzo, ma tutto questo ha lo scopo di confermare che il trono assegnato al Messia è incrollabile. Vedete, il Signore, diceva qui il versetto 5, parla loro con ira, li spaventa nel suo sdegno. È interessante la traduzione di questo versetto. Vedete, c'è uno studioso dell'ebreo, della tradizione classica, comunque dell'Ottocento, non è un maestro di epoca antica, ma di epoca moderna, Ottocento, un tedesco, Hirsch, il quale traduce: parlerà loro nella sua ira e nel suo furore li farà impazzire, perché il verbo usato qui ha anche questo significato. Baal, far impazzire, mettere in uno stato di confusione, e dice è lo sconvolgimento di quello che c'è dentro all'animo umano. In un istante si rendono conto che sopra il loro sogno di un ordine del mondo arbitrario e brutale, sopra il loro sogno di un ordine del mondo arbitrario e brutale, esiste un dominatore libero e santo, con la cui assoluta volontà non hanno mai fatto i conti, e così impazziscono. È un impazzimento non in senso clinico, è un impazzimento nel senso di un disordine, nel senso di un disorientamento, nel senso di un obnubilamento, nel senso di gente che si muove all'impazzata e che è disponibile a qualunque contraddizione, quello che avviene comunemente tra di noi, per cui quello che viene affermato viene contraddetto il giorno dopo, per cui le notizie che sono fondate sulle ricerche degli esperti insegnano che è necessario prendere delle decisioni da cui dipende il bene generale dell'umanità, e si prendono esattamente le decisioni opposte, e tutto questo con la massima disinvoltura, come se dominante fosse davvero la follia. Ecco. E vedete, parla loro con la sua collera, è una collera provocatoria, è una collera stimolatrice, è una collera rivendica un valore santo, cioè un valore che è coerente con l'intenzione originaria del Dio vivente, che per trasmettere vita ha creato, e tutto nella creazione al servizio della vita. E quando si parla qui di un monte santo è implicito certamente il riferimento a questa intenzione che è prerogativa sempre fedele e ineliminabile del Dio vivente, che è il protagonista della vita e che tutto crea per la vita, e nel suo modo di intervenire adesso questo suo provocare quelle forme di disordine per cui gli esseri umani non capiscono più nemmeno quello che li riguarda nelle urgenze più vitali. È la Torre di Babele, ci siamo dentro in pieno, è Babele, ecco. E viene tutto questo perché il suo sorriso è vittorioso, è il sorriso che fonde benedizioni, è in lui la sorgente della santità, la sorgente della vita. E vedete, il Dio vivente nella sua altezza segnala con precisione inequivocabile l'incrollabilità del trono affidato al Messia. Vedete, io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte. Lui è il Messia, colui che precedentemente è stato così denominato. È una figura presente e operante nella storia umana. Vedete, il Salmo 2 è il frutto maturo, è una riflessione sapienziale che tiene conto ormai di un lungo cammino compiuto dal popolo di Israele, il popolo dell'Alleanza, il popolo che ha accolto e custodito la promessa messianica, un personaggio che qui viene identificato come colui che ha le prerogative opportune per sedere sul trono, proprio quel personaggio che è oggetto della contestazione più aspra da parte delle potenze che vogliono imporre il proprio dominio sulla scena del mondo e in realtà sono coinvolte in questi fenomeni di impazzimento generale e tutto questo in una grande confusione, senza consapevolezza, lo diceva Hirsch nel brano brevissimo che leggevo poco fa, senza rendersi conto di quelli che sono i dati oggettivi, quelle che sono le effettive conseguenze delle loro scelte, dei loro comportamenti, delle loro prese di posizione. E il Signore, vedete, con la pazienza e la delicatezza del suo sorriso, però vedete una delicatezza energica, risoluta, intransigente. Io l'ho costituito mio sovrano sul Sion, mio santo monte, il santo monte. E adesso, terzo quadro, versetti 7, 8 e 9, adesso è lui il Messia che si presenta lui. Fa un discorso, lui, è come il discorso della corona, lui. Annunzierò il decreto del Signore, vedete qui è il Messia che parla. Annunzierò il decreto del Signore, è il progetto, è il compito che gli è stato assegnato, la missione che egli deve compiere. Egli mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Il Messia che si esprime in questi termini, c'è una figliolanza che riguarda esattamente la sua posizione messianica sulla scena del mondo, nel corso della storia umana. Tu sei mio figlio, così mi ha detto, io oggi ti ho generato. E vedete, il Messia si presenta adesso facendo appello a questa relazione di intimità, di comunione vitale, questa relazione per così dire organica, la sua figliolanza in rapporto alla paternità del Dio vivente, fa appello a questa conversazione dove la sua figliolanza lo rende responsabile in rapporto alla paternità di Dio che si compiace di lui e della sua adesione totale, libera, senza ombre di fraintendimenti. Tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Questo versetto è citato poi a più riprese nel Nuovo Testamento, lo possiamo ben intendere, forse abbiamo già nelle orecchie anche testi che ci sono familiari. Fatto sta, vedete, che il Messia si presenta così, come l'ascoltatore per eccellenza di quella parola, di quel messaggio, di quel decreto, dice qui la nostra traduzione, di quel progetto, di quel disegno, di quell'intenzione, di quel segreto che adesso emerge come motivo per il quale il Dio vivente è protagonista di questo impegno di riconduzione della storia umana da quella condizione di rovinoso accavallarsi, tempestoso, contraddirsi di iniziative a cui possiamo ancora una volta attribuire il titolo di espressioni di empietà. È l'empietà umana che dilaga, travolge, irrompe, ed ecco il Messia in relazione alla paternità di Dio, il mistero di Dio che si rivela attraverso questa comunione dialogica tra paternità e figliolanza, tra il padre e il figlio, e quell'intenzione segreta che adesso attraverso la missione affidata al figlio è un'intenzione che è orientata a premere sulla scena del mondo in modo tale da realizzare finalmente quella rimozione dell'empietà, quella riconduzione, meglio adesso il punto è proprio questo, vedete, è là dove ci aveva condotto il Salmo 1, la riconduzione dell'empietà all'interno di un disegno che sia sempre e comunque orientato alla vita. Come far di quella impietà rovinosa un'occasione per scivolare e in maniera valida e positiva in una prospettiva di ristabilimento delle potenzialità originarie, della vocazione alla vita, del servizio alla vita. E allora qui vedete il Messia sviluppa il suo discorso, come stavo leggendo, versetto 8, chiedi a me, ti darò in possesso le genti, lui, il padre, e chiedi a me, il figlio, è lui. Ti darò in dominio i confini della terra, dunque è la sua missione che riguarda la sorte della storia umana, ma è una missione che si svolge nel suo valore autentico in quanto è tutta interna alla conversazione tra padre e figlio, alla intimità della comunione, per cui il figlio in ascolto è motivo di compiacimento del padre. E qui il versetto 9 aggiunge: le spezzerai con scettro di ferro, come vasi di argilla le frantumerai. Attenzione, questa affermazione ci dà del Messia un'immagine molto, molto austera, e anche dir poco, è un'immagine bellicosa, un'immagine che lì per lì potrebbe lasciarci sconcertati, infatti i padri della Chiesa lo notano a più riprese, ma vedete, e adesso non ritorno esattamente a testi che potremmo opportunamente citare, ci tengono i padri della Chiesa a approfittare della traduzione in greco di questo versetto, dove le spezzerai con scettro di ferro, quelle spezzerai è tradotto pimanis, pascolerai, già, pascolerai. Allora vedete Ilario, Origene, Eusebio, Gregorio Niceno, pascolerai, è il pastore, vedete, è il Messia che assume una competenze, una responsabilità pastorali nell'oggi della storia umana. Oggi io ti ho generato. L'oggi della storia umana è il tempo nel quale l'opera del Messia assume inconfondibilmente le forme di di un'attenzione, di una premura, di una capacità coinvolgimento che altrove nell'Antico, poi a maggior ragione nel Nuovo Testamento, sono tutte caratteristiche della figura pastorale, il pastore. E vedete, qui è esattamente questa pastoralità del Messia che coincide con capacità di frantumare, dice il versetto 9, e vedete, non è una frantumazione che distrugge, è una frantumazione che fa dell'argilla, come peraltro ce ne parlava Geremia a suo tempo, e fa dell'argilla lo strumento che viene nuovamente plasmato. Dunque è in atto un processo che ha tutte le caratteristiche di una nuova creazione, non è l'intervento del vincitore che schiaccia e distrugge, ma è l'intervento pastorale, posso ancora una volta opportunamente usare questo aggettivo, del sovrano che è in grado di fare di questa storia così confusa e disordinata il materiale che viene progressivamente riplasmato in modo corrispondente al progetto originario di Dio, al servizio della vita. Anche l'empietà al servizio della vita. Le spezzerai il concetto di pascolerai. Questo è l'incarico che è stato affidato a me, sta recitando il Messia. Come vasi di argilla frantumerai. L'argilla che viene frantumata per essere riplasmata. Tutto questo, vedete, in riferimento a quella conversazione tra il Signore e il suo Messia, conversazione che qui viene senz'altro descritta alla maniera di un dialogo nell'intimità, di un rapporto familiare. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato. Nella storia umana ti ho generato, in quella storia così, così caotica e infernale ti ho generato, e in quella storia di cui il Messia interseca tutte le componenti, ecco il figlio che corrisponde all'antica e inesauribile volontà d'amore del Padre. Il pastore. Terzo quadro. Quarto quadro, e ci siamo, è l'ultimo. Adesso, dal versetto 10 al versetto 12, è sempre il cronista che sta descrivendo la scena, sono i diversi momenti di una sequenza complessa, come vediamo, e adesso si rivolge direttamente a quei personaggi che sono stati citati all'inizio del Salmo, i cosiddetti potenti della terra, i sovrani, i giudici, dove dire giudici vuol dire governanti, non sono i magistrati secondo il nostro criterio moderno, ma leggo: ora sovrani siate saggi, ecco, adesso l'invito, vedete, a affrontare un cammino di discepolato. E questo invito è rivolto esattamente a quei tali che sono stati individuati fin dall'inizio come il responsabile del disastro generale, per cui la storia nel caos precipita in forma infernale. Ed ecco, siate saggi, istruitevi. Qui è veramente un processo pedagogico quello che viene instaurato. Giudici della terra, servite Dio con timore, servite Dio. Dio in realtà qui in ebraico è il tetragramma, è il Signore, servite il Signore. Bene, vedete una prospettiva di impegno, un cammino che diventa servizio. Addirittura, proprio qui interpellati direttamente sono quei tali, non altri. E peraltro bisogna considerare che questo invito fa riferimento a quello spazio di comunione tra padre e figlio che è stato descritto immediatamente prima. Fatevi avanti, cioè inseritevi. Quello spazio di comunione nella conversazione tra il padre e il figlio è lo spazio nel quale si apre ed è messa a vostra disposizione la strada che è percorribile da tutti, è percorribile da voi e dagli empi di ieri e di oggi e di sempre, perché si ritrovino coinvolti nel progetto originario, perché questo è un itinerario di conversione che è offerto senza limiti e senza preclusioni di alcun genere a tutti gli empi della terra. Servite Dio con timore, con tremore, esultate, vedete, si tratta di approfittare di questa occasione di inserirsi in un processo di conversione, per cui la rovina di cui già sappiamo, se ne parlava fin dalla fine del Salmo primo, la rovina diviene ora la via di percorribile per chi trova rifugio nel Messia, trova rifugio nella missione del Messia, trova rifugio nel Messia e dunque trova rifugio nel grembo del Dio vivente, nell'intimo del Dio vivente, nel luogo della conversazione tra il padre e il figlio. Con tremore, dice, esultate, vedete, è un tremito festoso, è una scoperta stupefacente per certi versi e che d'altra parte suscita quella trepidazione inconfondibile che è prerogativa di chi si accorge di essere radicalmente sproporzionato rispetto al segnale che indica il percorso da affrontare. Esultanza e insieme trepidazione, ed è proprio così che vanno le cose. Notate che il versetto 12 aggiunge che non si sdegna e voi perdiate la via. Vedete che questo perdere la via utilizza di nuovo il verbo che compariva all'inizio, alla fine del Salmo 1, la via degli empi andrà in rovina, ecco. Adesso vedete quella prospettiva rovinosa, che però è recuperata all'interno di un abbraccio nella comunione tra padre e figlio che conferisce anche a coloro che altrimenti sarebbero travolti nella rovina l'occasione propizia per ritrovarsi testimoni autentici e coerenti della novità che è inconfondibile manifestazione della parola di Dio creatrice, della parola di Dio che converte, della parola di Dio che rieduca la creatura umana corrotta e prigioniera della propria sconfitta, la rieduca come destinataria della antica e sempre attuale vocazione alla vita. Notate che qui nel versetto 12: perché non si sdegna e voi perdiate la via, improvvisa divampa la sua ira, beato chi in lui si rifugia. Il Salmo si chiude con una beatitudine, così come il Salmo 1 si apriva con una beatitudine, ne parlavamo la volta scorsa, è un'inclusione, è la cornice che circoscrive l'introduzione a tutto il Salterno. Beato, beato, beato quell'uomo, e adesso vedete, beato chi si rifugia nel Messia. La beatitudine è di chi è esposto al rischio, sempre il rischio massimamente illusorio del proprio protagonismo umano, l'iniziativa umana, la volontà di dominio, la volontà di affermazione, la volontà di successo, la volontà di risoluzione dei problemi in nome dell'iniziativa umana. Ebbene, questo rischio illusorio del protagonismo umano è la realtà a cui sono esposti gli empi, ma a cui siamo esposti tutti. E vedete, dopo quel Salmo 1, il Salmo 2 riprende esattamente il richiamo a quegli empi che vanno in rovina, ed ecco come quella maturazione nella consapevolezza della propria sorte rovinosa diventa l'occasione propizia per trovare dimora in quel modo di rivelarsi del mistero di Dio, per cui il Messia si è manifestato pastore della nostra storia umana. E allora vedete, coloro che nella loro impietà sono inevitabilmente orientati a scivolare nella rovina, e trovano dimora nel Messia, in quel modo di presentarsi del Messia in quanto inviato dalla paternità di Dio, che fa di quella rovina la strada della nuova creazione, la strada della conversione alla vita. È veramente il Messia, da questo momento in poi, sapete, il protagonista del Salterio, lo dicono insistentemente i padri della Chiesa, ma già questa introduzione, che opera dell'antico redattore, ce ne dà notizia. E comunque noi proseguiremo nel cammino, se Dio vuole, finché Dio vuole, passo passo, ma intanto vedete quella beatitudine che ha individuato l'uomo, che si radica nell'ascolto della parola, adesso è la beatitudine di chi, quale che sia la rovina fallimentare del proprio vissuto in rapporto a quella che dovrebbe essere la vocazione all'ascolto della parola, e quale che sia la rovina, beato colui che si rende conto di come gli è offerto il rifugio di cui ha bisogno per prendere dimora nella relazione col Messia, per prendere dimora laddove il mistero del Dio vivente non è la dimostrazione della inimicizia che condanna, ma è la rivelazione di un abbraccio che restituisce alla rovina della nostra impietà umana l'occasione propizia per ritornare alla sorgente della vita. Solo un piccolo richiamo, lo dice anche la nota nella Bibbia di Gerusalemme, suppongo anche nella vostra Bibbia. Vedete che qui il versetto 12 è un problema serio per i traduttori, e qui compare un'espressione, nashkubach, che vuol dire baciate il figlio, baciate il figlio. Probabilmente lo dice anche la nota, anche nelle altre Bibbie avete a disposizione. Traduttori si sbizzarriscono nel tentare delle soluzioni. Questo accenno al bacio probabilmente il bacio dei piedi, baciate i piedi del figlio, come si baciano i piedi di un sovrano, in questo caso è il Messia intronizzato, baciate i piedi del figlio, ecco, il bacio, vedete, allora qui come espressione semplice e immediata di quella esultanza trepidante nella quale coloro che nell'impietà rovinano scoprono di avere modo di trovare rifugio nel Messia del Signore. Lasciamo da parte il Salmo 2. Ed ecco il brano evangelico che dicevamo poco fa. In realtà sono due brani nel capitolo 21, che è il grande discorso apocalittico secondo l'evangelista Luca. Diamo uno sguardo un po', come dire così, panoramico, ecco, sulla scena e sul cammino catechetico che attraverso ben 20 capitoli ci conduce fino a questa pagina nel capitolo 21. Solo qualche richiamo che peraltro è scontato per molti di voi. Vedete, Gesù è a Gerusalemme. È arrivato a Gerusalemme nel capitolo 19, versetto 28. Dette queste cose, Gesù proseguì avanti agli altri, salendo verso Gerusalemme. A Gerusalemme, Gesù è pellegrino a Gerusalemme. Questo sappiamo da un pezzo. E sappiamo anche che per l'evangelista Luca questo pellegrinaggio a Gerusalemme, questo essere Gesù viandante, esposto a tutti gli incontri che sono inevitabili quando si affrontano le strade del mondo, ci si allontana dal proprio ambiente, dal proprio territorio, dagli interlocutori con cui quotidianamente si ha a che fare, dunque tutto questo affinché sia disponibile a tutti quelli con cui Gesù avrà a che fare la visione del suo volto, perché lui è il figlio in ascolto, questo sappiamo bene, è il figlio in ascolto della voce, ma è alla ricerca di altri ascoltatori, così per tante pagine nella catechesi del nostro evangelista, Gesù maestro che vuole condividere il suo modo di ascoltare, la sua posizione di ascoltatore con altri e non li trova. E allora c'è un passaggio, capitolo 9, che segna un po' il perno, vale un po' come la cerniera tra le due grandi tappe nella catechesi dell'evangelista Luca, la catechesi dell'ascolto e la catechesi della visione. Dunque, se Gesù non trova altri ascoltatori che possano condividere il suo modo di accogliere la parola, porgerà il suo volto come varco che renderà possibile l'accesso al segreto del cuore, perché è nel cuore che si compie l'ascolto della parola, e il figlio è lui, Gesù, è ascoltatore della parola in quanto nel suo cuore il compiacimento del Padre, nel suo cuore umano la parola di Dio trova riscontro, trova corrispondenza. Tutto quello che nel linguaggio dell'evangelista Luca si chiama la visita di Dio. Oggi ricordate l'annuncio dell'angelo ai pastori: oggi è nato per voi nella città di Davide un Salvatore. Ma capitolo 3 versetto 22, battesimo di Gesù ed ecco la voce: oggi tu sei mio figlio, ti ho generato. Citazione del Salmo 2. capitolo 3, versetto 22, il battesimo di Gesù, citazione del Salmo 2, il nostro Salmo. Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato, oggi è l'oggi della visita di Dio, la storia della salvezza, una storia dunque che registra questa visita è penetrante, capillare, efficace, fa di questa storia derelitta, storia di impietà, dilagante, storia di salvezza. Com'è possibile questo? Oggi, ecco, c'è un figlio in ascolto. Oggi c'è un figlio nel quale la parola del Dio vivente trova accoglienza e corrispondenza, ma nel cuore. E dunque Gesù offre il suo volto come varco che consenta di accedere all'oggi della vita di Dio, che avviene nel cuore suo, nel cuore umano di Gesù, laddove si svolge la sua conversazione con il Padre. Quella conversazione su cui il Salmo 2 insisteva alla sua maniera, ed ecco la conversazione di Gesù con il Padre, il suo ascolto nel cuore, e adesso il volto di Gesù, dal capitolo 9 in poi, dal Vangelo della Trasfigurazione a seguire, da quando poi Gesù si mette in cammino verso Gerusalemme, la catechesi del volto. Il volto è un sacramento, il volto è un segno rivelativo, senza andare tanto per il sottile, sono poi notizie pressoché scontate. Ricordate nel capitolo 10, quando per la prima volta i discepoli ritornano dopo un impegno missionario, sono molto contenti, Gesù, capitolo 10, versetto 21, in quello stesso istante, Gesù esultò nello Spirito Santo e disse: io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, così è piaciuto a te. E vedete, quel esultò, anche questa è una notizia scontata, è detto in greco con un verbo che allude inconfondibilmente al sorriso che illumina il volto di una persona umana. Gesù sorride, sorriso. Già, il Salmo 2 a questo riguardo diceva qualche cosa di interessante, ma Gesù sorride, esultò nello Spirito Santo, è lo stesso verbo usato da Maria nel suo canto di lode, l'anima mia magnifica, il mio spirito esulta in Dio, sta sorridendo. È il suo saluto a Elisabetta quando entra in quella casa. Si può salutare con tante parole, si può salutare anche con un sorriso, e forse il sorriso è molto più efficace di tante parole quando si saluta veramente. E esultò nel Vangelo secondo Luca, questo verbo è usato solo due volte: la madre e il figlio e la madre si scambiano un sorriso, ma vedete, qui è il sorriso con cui Gesù, che ha le prese con le vicissitudini della storia umana, Gesù che è il figlio inviato nel mondo, Gesù che è il figlio che sprofonda nell'abisso delle condizioni e delle miserie umane, sorride in risposta al Padre. Io ti rendo lode, Padre, perché hai rivelato queste cose ai piccoli. Dunque, nello Spirito Santo, tra Padre e Figlio, questa comunione che passa attraverso cielo e terra, dunque tutto l'universo si illumina nella corrispondenza tra il Padre e il Figlio, nell'abbraccio di questa comunione, di intesa, di solidarietà tra il Padre, in questo rispecchiarsi del sorriso, l'infinito e misterioso sorriso del Dio vivente nella sua trascendenza, il sorriso che affiora sul volto del Figlio, il volto di Gesù, sorridente. E vedete, nel corso del cammino Gesù è esposto a tutte le ostilità, a tutte le incomprensioni, a tutti i ritardi. Quando arriva a Gerusalemme nel capitolo 19, voi ricordate bene, Gesù piange, leggevamo questo brano evangelico non molto tempo fa nella liturgia quotidiana, capitolo 19, versetto 41, quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa, dicendo, ecco, il pianto di Gesù, ma è quello stesso volto, non è un altro volto, che sorride e piange. E vedete, tutte le le sfumature proprie di una visibilità espressa dal volto umano, dal sorriso al pianto, e c'è un sorriso ancora in quel pianto, così come quel sorriso in realtà era già impregnato di lacrime, ed ecco, qui vedete Gerusalemme. E Gerusalemme che viene osservata, scrutata, e adesso è Gesù che entra a Gerusalemme e prende dimora a Gerusalemme in questi ultimi giorni della sua missione in questo mondo. Non hai conosciuto il tempo in cui sei stata visitata, il versetto 44, ton charontis episcopissu. La episcopi è la visita, come sappiamo. Non hai riconosciuto il tempo in cui sei stata visitata. È proprio vero, vedete, se avessi conosciuto che questo è un saluto di pace per te, dice versetto 42, se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, le cose che riguardano la pace, è il Salmo 122 che Gesù sta recitando come tutti i pellegrini che arrivano in vista di Gerusalemme e che inviano un saluto di pace a Gerusalemme, Salmo 122. Ed è il pellegrino che arriva a Gerusalemme nel Salmo 122 e che si riconosce di riconosce di partecipare alla storia di un popolo, alla storia di una famiglia, scopre relazioni di fraternità a Gerusalemme, città della pace, ma questa pace non è recepita. La ricerca da parte di Gesù è una ricerca di fraternità, di famiglia, di casa. La casa, la famiglia, la casa, a Gerusalemme, nel Tempio, il suo saluto di pace. E Gesù impatta contro una ostilità. Notate che questo non è il motivo per rinunciare alla missione che gli è stata affidata. Gesù prosegue, Gesù avanza, Gesù incalza. Siamo nel Tempio, il Tempio. E vedete, da qui adesso, dal versetto 45 del capitolo 19, Gesù frequenta quotidianamente il Tempio, dove a suo modo cerca una casa. Lo leggiamo subito qui, già nel versetto 46, la citazione del profeta Isaia: la mia casa sarà casa di preghiera, e poi la citazione del profeta Geremia: ne avete fatto una spelonca di ladri. Gesù cerca una casa nel senso di quelle relazioni di famiglia, quelle relazioni di fraternità, per instaurare la pace, perché per questo è pellegrina a Gerusalemme, per questo continua a mostrare il suo volto. Dunque, invece della casa si imbatte in una spelonca di ladri, dice qui, citando il profeta Geremia, e d'altra parte ogni giorno Gesù continua a essere presente e attivo nel Tempio. Da qui, prendete nel capitolo 19, proseguendo il versetto 47, ogni giorno insegnava nel Tempio. I sommi sacerdoti e gli scribi cercavano di farlo perire, e così anche i notabili del popolo, ma non sapevano come fare perché tutto il popolo pendeva dalle sue parole. Da qui, vedete, passando attraverso il capitolo 20 e il capitolo 21, il nostro discorso sta nel capitolo 21, arrivando alla fine del capitolo 21, versetto 37, leggiamo così: durante il giorno insegnava nel tempio, la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte degli Ulivi, e tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel tempio per ascoltarlo. Notate che Gesù è presente ogni giorno, e in quel contesto si inserisce anche il discorso apocalittico, con cui dobbiamo in un modo o nell'altro adesso fare i conti. E d'altra parte vedete che secondo quello che leggiamo nel nostro Vangelo secondo Luca, Gesù di giorno frequenta il tempio e di notte usciva e pernottava all'aperto sul Monte degli Ulivi. Qui è usato esattamente il verbo che indica la permanenza sotto la volta del cielo. Sotto la volta. E nel Vangelo secondo Marco, Vangelo secondo Matteo, di notte Gesù si trasferisce a Betania e poi la mattina e di ogni giorno si ritorna a Gerusalemme e frequenta il Tempio, ma di notte a Betania. Qui no. Per cosa vuol dire questo permanere, questo pernottare sotto la volta del cielo? E vedete, è la sua dimora. L'unica vera dimora in questo mondo per Gesù figlio consiste nella sua conversazione con il Padre. La sua conversazione con il Padre. Gesù trascorre la notte sotto il cielo, è la volta stellata, è la volta celeste, è l'abbraccio della paternità di Dio, è il suo essere relativo a cuore aperto, il figlio. E in questa comunione tra padre e figlio, vedete, il cielo e la terra, in questa comunione tra padre e figlio c'è da fare i conti con la drammatica esplosiva carica di contraddizioni che la storia degli uomini continua ad accumulare nel suo corso tra padre e figlio, la profondità del mistero di Dio, la presenza del figlio che si è inoltrato lungo le strade, ha scandagliato le zone oscure. È lui con il cuore aperto contiene, in corrispondenza al Padre, alla conversazione con il Padre, contiene nel suo cuore umano la notte del mondo, la notte della storia umana. Ebbene, qui vedete, ogni giorno Gesù, la sua dimora, l'unica vera dimora in questo mondo è la sua conversazione con il Padre, uno spazio di comunione che contiene il cielo e la terra, che contiene la notte della storia, che contiene il mondo in tutte le sue componenti, in tutte le sue la sua confusione. E guarda caso il Salmo 2 ci diceva tante cose a questo riguardo. Fatto sta, vedete, che è così che il cuore del figlio in ascolto si rivela, come queste poche righe che abbiamo sotto gli occhi già ci hanno dichiarato, e questo suo cuore umano in ascolto si rivela come il luogo in cui trova dimora il popolo. Se voi ritornate per un momento solo al versetto 48 del capitolo 19, leggevamo poco prima, non sapevano come fare perché tutto il popolo pendeva dalle sue parole. Tutto il popolo pendeva dalle sue labbra. Il popolo? Già, è Israele, il suo popolo, i frequentatori di Gerusalemme, gli abitanti della città e non solo, pellegrini anch'essi, coloro che circolano nel Tempio, il suo popolo? E non solo, vedete, qui c'è tutta la famiglia umana. E qui ecco il seguito, capitolo 20, l'incontro con diverse figure, personaggi, rappresentanti di categorie sociali e anche qualificate che sono interne alla grande comunità del suo popolo, e ricordate la parabola dei vignaioli omicidi, tutta la famiglia umana già, e anche tutti gli scarti, il figlio della, nella parabola inviato che viene ucciso e buttato fuori della vigna, ed ecco tutti gli scarti, la pietra di fondazione, la pietra scartata è diventata pietra di fondazione, lo dice il Salmo 118, dunque tutti gli scarti e tutte le contestazioni e tutte le ribellioni e tutti gli strazi della rovinosa storia umana, tutto precipita nel cuore umano del figlio, che è in ascolto della voce, che è in dialogo con il mistero profondo di Dio da cui egli proviene e con il quale è in comunione, la paternità di Dio sotto il cielo. Ed ecco, da parte sua, vedete, Gesù è immerso, per come l'Evangelista Luca ce ne parla, mentre sta operando, dialogando, conversando, polemizzando, lo stanno insidiando in tanti modi, stanno facendo di tutto per metterlo in difficoltà, e Gesù è immerso nella comunione con il Padre. Ed ecco, vedete, capitolo 21, il testo si apre con alzati gli occhi. Questo è un gesto tipico di Gesù in quanto figlio, eh? Alzare lo sguardo, così nel capitolo 9, versetto 16, quando Gesù spezza il pane, alza lo sguardo, così nel capitolo 19, versetto 5, quando circola dentro Gerica e poi alza lo sguardo e nella traiettoria del suo sguardo viene individuata la presenza di Zaccheo, che si è appollaiato tra le fronde dell'albero, e viene trafitto Zaccheo da quello sguardo del figlio rivolto verso il cielo. Alza lo sguardo. Dunque, qui vedete, siamo all'inizio del capitolo 21, Gesù alza lo sguardo, il gesto che ancora una volta conferma come la sua presenza in questo contesto storico, culturale, ambientale, in questo spazio di mondo che poi peraltro ha una sua qualità inconfondibile, il Tempio a Gerusalemme, niente meno, con tutto il valore sacramentale che possiamo senz'altro riconoscere a queste realtà. E dunque Gesù alza lo sguardo, Gesù in dialogo con il Padre, Salmo 2 ce ne parlava. Tra l'altro, vedete che nei Vangeli secondo Marco e secondo Matteo Gesù esce dal Tempio, si trasferisce sul Monte degli Ulivi e quando dal Monte degli Ulivi vede la città davanti a sé pronuncia il discorso. Nel Vangelo secondo Luca questo non avviene, è ancora presente là, nel Tempio, con tutto il carico di contraddizioni che questo comporta per lui. E qui vedete il discorso apocalittico di Gesù. Dice il versetto 5 che alcuni parlavano del Tempio, delle belle pietre, vedete che sono ancora all'interno del Tempio, dei doni votivi, monumento straordinario, certamente. E adesso il discorso con cui Gesù si rivolge a questi interlocutori, che sono così commossi per lo splendore di quell'edificio monumentale e tutti gli ornamenti di cui è dotato. E Gesù spiega come tutto ciò che finisce, e finisce anche la bellezza, finisce quella bellezza, tutto ciò che finisce, e dunque tutto quello che è componente di una vicenda umana che è misurata da delle scadenze, da dei limiti, da dei confini, da degli incidenti, e finisce. Ebbene, tutto quello che finisce, sta affermando Gesù, non sta annunciando un messaggio che dovrebbe spaventare, terrorizzare, il malaugurio. Non ci pensiamo proprio, sta zitto, smettila, tu sei un guastafeste. No, Gesù parla di questa fine come tutto ciò che viene meno precipita e trova dimora nel grembo del Dio vivente, compreso Gerusalemme. Anche Gerusalemme finisce. E tutto ciò che finisce, la bellezza che finisce, e il tempio che finisce, e la fatica di una vicenda umana che conosce una spossatezza indomabile, e fenomeni di inquinamento, di devastazione, di corruzione, di disintegrazione, di smarrimento, di impietà, e tutto ciò che finisce. Gesù sta affermando, vedete, questo è proprio il messaggio centrale del discorso apocalittico, che tutto precipita, mi ripeto, tutto trova dimora nel grembo del Dio vivente. Com'è possibile questo? Vedete, il fatto è che qui, tenete conto del versetto 9 per un momento solo, quando Gesù dice, vedete, succederà questo, 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 quante ne succedono? Devono infatti accadere prima queste cose, ma non sarà subito la fine, il telos, la fine è il telos. Questo termine compare due volte, qui, telos, la fine. Perché dice, vedete, che succedono tutte queste cose, guerre, rivoluzioni, e questo e quell'altro, Salmo 2, e non solo, succedono queste cose, ma quello che conta, dice, è la fine. Dove andiamo a finire? Succede questo e quest'altro, motivi di sconforto, motivi di smarrimento, motivi di disperazione, sarà motivi di angoscia, leggeremo tra non molto, ma la fine, ebbene vedete, il telos, ossia tutto ciò che finisce, va ad incastonarsi nel contesto della conversazione tra padre e figlio, di cui già siamo consapevoli, ma va ad incastonarsi nel cuore del figlio. Tutto ciò che finisce appartiene a lui. Già, Salmo 2 diceva, beato chi trova rifugio in lui. Già, è nel suo ascolto di Gesù figlio che si compie la visita di Dio, quello che già l'Evangelista Luca ha illustrato precedentemente. Ed ecco il telos, la fine in lui. Se voi lasciate per un momento da parte il discorso apocalittico e proiettate lo sguardo sulle pagine seguenti, capitoli 22 e 23, il racconto della passione del Signore secondo Luca, ebbene vedete che il racconto qui, si apre con la cena in quella sera fatidica, e la conversazione con i discepoli nel corso di quella cena, e nel versetto 37 del capitolo 22 leggiamo così, lasciando da parte tutto il resto naturalmente. Io vi dico, deve compiersi in me questa parola della scrittura. Dunque Gesù dice, tutta la parola è compiuta ormai. È la sua posizione filiale di ascoltatore della parola. Mosè ed Elia, parola, legge, profeti, parola di Dio, tutta la parola in lui ha trovato accoglienza, corrispondenza, compiuta in lui la parola, tutta, meno, dice, che questa parola deve ancora compiersi. E cita l'ultimo versetto del quarto canto del Servo, nel libro di Isaia. Quello che sto dicendo è noto a tutti quanti voi, niente di strano, ma fu annoverato tra i malfattori, quarto canto del servo, profeta Isaia, capitolo 53, la citazione anche sul bordo della pagina, fu annoverato tra i malfattori, essere inserito nel novero, nel conto, nella categoria dei malfattori. E poi aggiunge: infatti tutto quello che mi riguarda volge al suo termine. Siamo al telos. Termine telos, di nuovo il termine telos. Dunque il telos in lui sta qui, nel momento in cui tutta la parola è in lui, trova compimento. Ci manca solo quel messaggio che leggiamo alla fine del quarto canto del servo: fu annoverato tra i malfattori. Soltanto che Gesù non è un malfattore, anzi Gesù è innocente, e il seguito del racconto della passione lo conferma abbondantemente, perché è lo stesso Pilato che più volte dice: ma è innocente, lo dice tre volte Pilato solennemente. Dunque Gesù è innocente, non è un malfattore, ma vedete, gli è riservata la vergogna dei malfattori. La sua vergogna in quanto innocente, indifeso, disarmato, e quel suo modo di essere adesso svergognato e identificato come un malfattore, collocato nella schiera dei malfattori, inserito in quella categoria squalificata e meritevole di fallimento, rovina e condanna. Malfattore, vergogna. Ebbene, vedete, è questa vergogna dell'innocente che si rivela come spazio di accoglienza per l'empietà umana, affinché a questa empietà umana, che è della nostra condizione umana, affinché a questa nostra empietà si apra la strada della conversione alla vita. Era quello che già l'antico cronista intravedeva nel Salmo 2, intravedeva naturalmente. Se voi, come senz'altro ricordate, leggete il seguito nel racconto della Passione, arriviamo rapidamente al versetto 32 del capitolo 23, venivano condotti insieme con lui anche due malfattori, ecco, ci sono i malfattori. E adesso Gesù è crocifisso in mezzo ai malfattori, nella schiera dei malfattori, nella categoria dei malfattori, equiparato ai malfattori, svergognato come i malfattori, nudo, pende dalla croce, inchiodato come malfattore. Ma lui è innocente, sì, ma la vergogna di chi condivide la sorte dei malfattori. E ricordate come nel racconto della Passione secondo Luca c'è una conversazione tra Gesù, ne parlavamo in altra occasione, Gesù e i due malfattori. C'è un malfattore che dice: se tu sei il Cristo, già il Messia, allora salva te stesso e ci salviamo anche noi. Che poi è un ragionamento tutto sommato logico e comprensibile. Un poveraccio che sta crepando e dice: tu sei il Messia, salva te stesso e ci salviamo anche noi, appresso a te. Dopodiché interviene quell'altro, che si rivolge al suo amico e dice: guarda, ti sfugge un particolare. Il particolare è che, vedi, noi qui ci siamo perché siamo colpevoli, io e te, ma lui è innocente. Lui è innocente e vedi che lui condivide lo stesso crimine nostro, condivide la stessa vergogna nostra, ma lui è innocente e noi siamo colpevoli. Vedi che noi ci salviamo non perché lui si salva, ma perché lui si perde con noi. Già, non ci salviamo perché ci infiliamo dentro a questa soluzione prodigiosa e entusiasmante. Lui si salva e noi entriamo nella volata. No, proprio perché lui si perde con noi. E allora si rivolge al Signore, che è crocifisso accanto a lui, e dice: Gesù, ricordati di me nel tuo regno. Lo chiama per nome, Gesù, ricordati di me nel tuo regno. E Gesù dice: oggi con me nel giardino della vita. Oggi con me nel giardino della vita. Già. Vedete, è nel compiacimento del Padre per lui che la nostra storia umana, vedete, la nostra che tenta di nascondere a se stessa come questa nostra storia sia prigioniera del proprio fallimento, tentiamo di nascondercelo e di inventarci delle soluzioni, magari facendo una guerra in più, ecco, una guerra in più abbiamo trovato un'altra soluzione. Sì, ma è una storia empia, fallimentare, inquinata, e noi siamo prigionieri di questa storia. Ma vedete, il Padre si è compiaciuto di quel figlio, di quel Messia, il Padre si è compiaciuto di quello svergognato, ed è in quanto noi siamo in rapporto con lui condivisione della stessa vergogna. Lui innocente e la nostra miseria umana, vedete, diventa nella comunione tra svergognati motivo di inserimento in quella rivelazione della paternità di Dio, di cui lui è l'autore in pienezza. Allora qui vedete, è proprio in virtù di come il Padre si compiace di quel figlio del relitto, lo svergognato, nell'innocenza, che ci viene ridonata la strada che si apre per una vita redenta, per una vita nuova. La strada dell'empietà rovinosa, ed è una strada che si apre per una vita nuova, come vi stavo dicendo, proprio per come è vero che il Padre si è compiaciuto di lui. E Gesù nel Vangelo secondo Luca muore esattamente in questo modo: Padre, nelle tue mani consegno il mio respiro. Fatto sta, vedete, che ritorniamo per un momento ancora, e poi però vi lascio, perché in realtà abbiamo girato attorno al discorso apocalittico, ma in realtà io sono convinto, e approfitto di voi per dire a me stesso queste cose, perché mi sembra che proprio siamo nel cuore del discorso apocalittico. Questo è il tempo della nostra angoscia. Leggiamo e leggeremo di nuovo domenica prossima nel versetto 25 del capitolo 21: vi saranno segni nel sole, nella luna, nelle stelle, sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare, dei flutti. Già una ripresa del Salmo 2. Mentre gli uomini moriranno per la paura, per l'attesa di ciò che dovrà accadere, cosa succederà ancora? Le potenze dei cieli saranno sconvolte, dove le potenze sono le dinamiche, sono i movimenti della volta celeste, che poi servono, secondo concezioni molto antiche, a interpretare le misure temporali degli eventi nei quali siamo coinvolti, e adesso non si capisce più niente. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire in una nube con potente gloria grande. Quando cominceranno ad accadere tutte queste cose, alzatevi e levate il capo, perché la vostra liberazione è vicina. Dunque, vedete, questo è il tempo della nostra angoscia, ma è proprio attraverso l'esperienza della nostra vergogna, che è il nostro finire, che è il consumarsi della nostra impietà, che è lo sbriciolarsi e lo sgretolarsi della nostra durezza incallita. È attraverso la vergogna della nostra condizione umana che non è più in grado di autodifendersi e di autoaffermarsi, e attraverso l'esperienza di tale vergogna che questo tempo ci viene ridonato come il tempo del nostro faccia a faccia con il figlio dell'uomo. Come il malfattore appeso alla croce accanto a Gesù, faccia a faccia, lo chiama per nome. E qui è il tempo nostro, faccia a faccia. Con il figlio dell'uomo, eccolo qui, diceva il versetto 27, faccia a faccia con Gesù, lo svergognato che siede sul trono regale. In più, ricordate che i versetti che si aggiungono nel stando al lezionario festivo, come leggeremo domenica, versetto 34, state bene attenti, i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze, affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso come un laccio, esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra, vegliate, pregate. Dunque, è proprio vero, questo è anche il tempo della nostra veglia, già, e cosa vuol dire? Il tempo della nostra veglia, quando l'esperienza delle nostre contraddizioni e dei nostri fallimenti umani, a cui qui ancora vedete Gesù allude con questi rischi che sono ricorrenti e che costantemente ci risucchiano dentro un vortice di miserie più o meno clamorose, pubbliche o riservate e nascoste, ma comunque devastanti e compromettenti per quanto riguarda il disegno complessivo della vicenda umana, ma quando l'esperienza della nostra contraddizione, di quello che è la nostra incapacità di affermarci, protagonisti, anzi esplode in maniera clamorosa la contraddizione del nostro presunto protagonismo che assume in maniera sempre più vistosa la sfacciata prepotenza di invadere la scena del mondo e operare con il diritto di distruggere. E dunque, quando l'esperienza delle nostre contraddizioni, dei nostri fallimenti, stavo dicendo, non sarà più motivo per ricadere addosso a noi stessi, addosso alla nostra impietà, ma sarà motivo per trovare rifugio in Lui. Ecco, il tempo della veglia. Il tempo nel quale siamo accolti in quello spazio di rivelazione. In realtà è il mistero di Dio che si è rivelato così nella comunione tra Padre e Figlio, nella pienezza dello Spirito Santo, in quello spazio di rivelazione nel quale la nostra impietà umana non è motivo di condanna, ma è il dato oggettivo che ci conferisce il titolo valido per cercare e trovare rifugio in Lui. È il cammino vero, il cammino nuovo, il cammino della conversione alla vita che si attua così e che è riservato agli empi della terra che non hanno altro modo per sottrarsi al dato oggettivo della propria rovina, e in quella rovina ci è dato modo finalmente di trovare rifugio in Lui. E così comincia tutto. Beati noi. Siamo in avvento. Rileggiamo insieme il Salmo 2.